Commenteremo ora ogni singola parola di questo passo. E. Questa parola unisce la frase a quelle che la precedono, in parte da un punto di vista storico, in parte da un punto di vista causale. Da un punto di vista storico, quel Verbo eterno del quale ho illustrato la generazione divina e del quale ho detto che era presso Dio ed era Dio, nel tempo divinamente stabilito si fece carne, perché assunse la nostra carne dalla Beata Vergine e fu chiamato Gesù quando nacque da lei. Cosicché la congiunzione e può essere qui intesa come perciò. Si può leggere in questo senso perché il Verbo si fece carne affinché ci rendesse figli di Dio. Per questo Sant'Agostino dice: non stupiamoci o sbalordiamoci di tale grazia, e non ci sembri una cosa incredibile che gli uomini siano nati da Dio, considerato che Dio stesso è nato dagli uomini. Il Verbo. Il greco all'articolo ed è enfatico, quel Verbo divino ed eterno di cui abbiamo parlato finora. Perciò Sant'Atanasio cita Galati 3 come passo parallelo e dice: infatti, come Cristo è chiamato maledizione, non perché egli stesso sia stato fatto maledizione, ma perché per noi si è fatto carico della maledizione, così viene detto che si è fatto carne, non perché egli stesso sia stato tramutato in carne, ma perché si è assunto per noi la carne. Il Verbo si è fatto carne. È spiegato in analogia alla maledizione da San Gregorio Nazianzeno, lettera a Cledonio, San Flaviano Patriarca di Antiochia, Sant'Ignazio, Sant'Ireneo, Sant'Ippolito, San Basilio, San Crisostomo, San Gregorio di Nissa, Anfilocchio e altri, che sono citati da Teodoreto in un dialogo dal titolo Immutabilis. Si confutano in esso gli eutichiani, secondo i quali il Verbo è mutato per mezzo della sua incarnazione e trasformato in carne. In un secondo dialogo, dal titolo Inconfusus, si confutano altri, secondo i quali la carne si è trasformata nel Verbo e il Verbo ha assorbito la carne come il mare inghiotto il torrente che vi affluisce. Altri ancora, secondo i quali la divinità in Cristo aveva sofferto ed era stata crocifissa, sono confutati in un terzo dialogo chiamato Impassibilis. Ascoltate ora San Cirillo nel Concilio di Efeso. Con la parola carne si deve intendere tutto l'uomo, come nel passaggio in cui si dice: ogni carne vedrà la salvezza di Dio, e senza consultare né carne né sangue. L'anima si intende in modo simile, per esempio: 75 anime dei nostri padri scesero in Egitto. Pertanto ogni volta che sentiamo dire che il Verbo si è fatto carne, intendiamo che si è fatto uomo di carne e sangue. San Cirillo lo ripete altrove e aggiunge: non secondo il trasferimento o la conversione o la commutazione, come se ci fosse una trasformazione nella natura della carne, né come se ci fosse una commistione o una consustanziazione, eccetera. Carne, cioè uomo. Al Verbo egli oppone la carne, per così dire il più basso al più alto, ciò che è misero a ciò che è benedetto, ciò che è più vile, debole e impuro a ciò che è più glorioso. Infatti cosa c'è di più vile, debole e sporco della carne umana? Eppure il Verbo di Dio si è degnato di abbassarsi a una carne come questa per amore nostro. È questa la filantropia e l'estasi dell'amore che l'Apostolo celebra. Ascoltate San Bernardo, sermone 3 sulla Natività. Poiché era in principio presso Dio, abitava nella luce inavvicinabile e nessuno poteva comprenderlo. Infatti chi ha conosciuto il pensiero del Signore o chi gli fu consigliere? L'uomo carnale non capisce le cose dello Spirito di Dio, ma ora anche l'uomo carnale può riceverle, perché il Verbo si è fatto carne. O uomo che sei nella carne, a te è stata manifestata quella sapienza che prima era nascosta. Ecco, ora esce dal suo nascondiglio e si introduce nei sensi stessi della tua carne. In modo carnale, per così dire, ti viene predicata. Fuggi dalla voluttà, perché la morte è stata posta accanto alla porta del piacere.